A me ha colpito il versetto 16. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. È molto bello quello che pensa Erode. Per Erode, infatti, Giovanni non è morto, è risorto. E questi sono i segni della morte di Giovanni, che opera pur essendo già morto, e Erode lo sa benissimo, però è rimasto in lui Giovanni, e niente potrà più cancellarlo. Qui non si parla di che cosa fece Erode dopo, ma probabilmente Giovanni ha lasciato un segno profondo, ed è un segno di risurrezione.
L'inizio del versetto 14, traduzione italiana, dice: Erode sentì parlare di Gesù, e il verbo è il verbo tipico dell'ascolto, e certamente si può tradurre così, sentì dire, ma è anche lo stesso verbo che viene ripetuto diverse altre volte nel passo di oggi, in particolare al versetto 20. Erode temeva Giovanni, sapendolo un uomo giusto e santo, e vegliava su di lui, e di nuovo, sentendone parlare, rimaneva, o sentendolo parlare, rimaneva molto perplesso, e tuttavia lo sentiva, lo ascoltava volentieri. Insomma, mi pare che il racconto di Marco per tre volte impieghi questo verbo importante per dire un elemento caratteristico di Erode, e certamente leggere questo esempio di Erode dopo aver ascoltato nel capitolo 4 la parabola del seminatore, la difficoltà del seme a trovare spazio nel terreno, gli ostacoli che sono messi in particolare dall'inganno della ricchezza e dalle passioni, fa una certa impressione. Erode sembra proprio quel terreno dove sì, la parola è ricevuta e ascoltata, ma alla fine prevalgono altre dinamiche, altre logiche, e la parola viene soffocata nel sangue. Erode sente parlare di Giovanni presumibilmente dai 12 di cui si è appena parlato nel testo precedente, quindi si può pensare a un primo effetto dell'invio dei 12 da parte di Gesù, in particolare dove la traduzione italiana al versetto 14 dice che il suo nome infatti era diventato famoso, e l'aggettivo famoso è l'aggettivo propriamente manifesto. Il suo nome era stato manifestato, e anche qui c'è un richiamo, mi pare importante, a un detto di Gesù che abbiamo trovato nel capitolo 4, nel versetto 22, quando durante l'insegnamento in parabole Gesù dice: non c'è nulla di nascosto che non venga manifestato, e nulla di segreto che non venga di nuovo alla manifestazione. E dunque il nome di Gesù diviene manifesto. La presenza di Gesù, grazie alla testimonianza dei dodici, diventa patrimonio pubblico. E in particolare l'idea che viene qui indicata dall'Evangelista è che Giovanni sia ritenuto in realtà vittorioso col suo martirio, perché Erode lo ritiene Gesù, Giovanni risuscitato. Questo elemento, che troviamo chiaramente nel versetto 16, è importante soprattutto ancora per il versetto 14, perché per questo operano in lui, cioè in Gesù, le potenze. Per questo ha il potere di fare prodigi, dice la nostra traduzione italiana. Gesù ospita le potenze di Dio, perché sono potenze di vita. E Gesù è Giovanni Battista risuscitato. E ci sono delle potenze che vengono operate per mezzo delle sue mani. Lo vedevamo anche all'inizio del capitolo, nella predicazione a Nazaret. Le persone che ascoltano Gesù si chiedono da dove vengano le potenze che avvengono per mezzo delle sue mani. Quindi evidentemente l'agire di Gesù richiama il potere stesso di Dio, le sue opere di guarigione, di esorcismo nei confronti degli indemoniati, di cacciata degli spiriti impuri, di perdono dei peccati. E tutto questo dice che ci sono delle potenze non umane che operano in Gesù di Nazaret. E dunque l'idea che Gesù sia Giovanni Battista risuscitato non è soltanto un'idea peregrina di Erode, ma c'è del vero, nel senso che è Dio stesso che continua ad operare nei suoi inviati, in Gesù come in Giovanni Battista. Nello stesso tempo, appunto, mi pare che l'Evangelista, costruendo così la premessa al racconto del martirio di Giovanni Battista, voglia comunicare il messaggio che Giovanni Battista ha vinto e che Erode ha perso, perché le potenze che operavano in Giovanni Battista continuano ad operare in Gesù. E abbiamo visto ieri che cosa poi succede, che Gesù comincia ad operare ma non finisce, perché manda i dodici. E dunque dobbiamo pensare che le potenze operino nel gruppo dei dodici. Questo è un ritornello che abbiamo effettivamente trovato leggendo gli Atti degli Apostoli, cioè continuamente quando si parla, per esempio, dell'episodio della guarigione dello storpio alla porta del Tempio, si dice che è avvenuto qualche cosa di straordinario per le mani degli Apostoli. Quindi come se Dio operasse, Dio stesso operasse con gli apostoli, e del resto sappiamo come finisce il Vangelo di Marco. Confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Dunque è Dio all'opera. Erode è arrivato a concepire questa immagine di Gesù, ammettendo così che ha vinto Giovanni e lui ha perduto. Il commento di Beda il Venerabile pone un rapporto molto importante, mi sembra, tra Giovanni Battista ed Elia. Del resto Gesù stesso è ritenuto Elia, al versetto 15. Beda ricorda la storia di Acab e di Jezabele, del re e della regina che vengono in contrasto con Elia. Elia critica il loro operato, denuncia i loro misfatti e naturalmente per questa ragione viene perseguitato, come qui è perseguitato Giovanni Battista. Un'altra notazione che mi è sembrata utile nel commento di Beda riguarda l'occasione della festa del compleanno di Erode. Secondo Beda, nella Bibbia ci sono soltanto due festeggiamenti di compleanno, pur essendoci tante persone di cui si parla in tante epoche diverse. Una è quella di oggi, Erode, e un'altra è quella del Faraone. Ora, se effettivamente si va a leggere in Genesi 40, si scopre che ci sono dei paralleli anche nel contesto della celebrazione della festa, perché il Faraone esalta il capo dei coppieri ma fa impiccare il responsabile dei panettieri, e dunque sono due feste di compleanno contrassegnate dalla violenza, dal sangue, e perciò si dice qualche cosa di estremamente grave che tuttavia viene celebrato in un clima di normalità, come si addice ai luoghi del potere, all'esercizio del potere mondano. Infine vorrei segnalare la prima lettura di oggi, che mi sembra un parallelo strettissimo con il Vangelo di Marco. È la lettera al Vescovo di Pergamo, alla sua chiesa, e si parla di colui che ha la spada a doppio taglio, acuta, tagliente in bocca. È la spada del Signore, per come viene descritto qui nel libro dell'Apocalisse, ma questa immagine indica anche la spada del giudizio, come si vede nel versetto 16, combatterò con loro con la spada della mia bocca. Anche qui nella prima lettura c'è un testimone fedele che viene ucciso, si tratta di Antipa. Anche qui c'è un riferimento alla denuncia del male, che poi diventa denuncia del male da parte dell'Apostolo Giovanni, o contro di te che favorisci quelli che tengono la dottrina di Balaam. Curiosamente questi seguaci di Balaam mangiano i dolotiti e cadono nella fornicazione, quindi anche queste sono situazioni parallele alla vicenda di Erode. E infine un altro elemento di parallelo sta nel nome, perché in questa lettera si dice: conosco dove abiti, dove Satana è il suo trono, e so che mantieni il mio nome, so che trattieni il mio nome. È quel nome di cui si parlava prima da parte dell'Evangelista, il nome di Gesù che diventa manifesto e non hai rinnegato la mia fede. Il nome diventa poi anche un nome dato, un nome regalato al servo fedele che vince, anche questo è molto bello, il testimone, il martire non perde ma vince e anche riceve un premio, cioè il nome nuovo che nessuno conosce se non chi lo riceve viene